Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi partiamo dai Manic Street Preachers. The future teaches you to be alone, the present to be afraid of cold. So if I count you rabbits, then I count you fascists. Bullets fly our brain today, but we'll forget it all again. Monuments put from pen to paper turns me into a godless one. I Manic Street Preachers, per iniziare la puntata di oggi, if you tolerate this, then your children will be next. Se tollerate ciò che accade, poi la prossima volta accadrà ai vostri figli. Dal loro disco This Is My Truth, Tell Me Yours del 1994, band gallese formata nel 1986, con testi chiaramente di sinistra e impegnati. Su questa cosa dell'impegno ci sono state un po' di polemiche in settimana, dopo alcune dichiarazioni di De Gregori, ma settimana è stata carica di polemiche anche per un'intervista rilasciata da Re De Luca sul genocidio di Gaza. Sono sicuro che ne avrete sentito parlare di entrambi gli argomenti. Noi li citiamo così solo passando e vi dico subito che nella puntata di oggi vi farò ascoltare lo Stabat Mater di Pergolesi. Dunque, Pergolesi, che ha avuto una vita brevissima, era nato a Jesi nel 1710 e morto a Pozzuoli nel 1736 all'età di 26 anni per la tubercolosi. È stato compositore, organista, violinista, uno degli autori di spicco del barocco italiano e della scuola napoletana. Quello che vi faccio ascoltare oggi, lo Stabat Mater, è una delle composizioni di musica sacra ritenute di maggiore importanza in tutto il panorama mondiale. Secondo la leggenda, Pergolesi riuscì a terminare lo spartito dello Stabat Mater proprio il giorno della sua morte. Noi ascoltiamo la versione eseguita dalla Academy of Ancient Music, diretta da Christopher Hogwood, con Emma Kirkby nel ruolo di soprano e James Bowman che fa il contraltista. Cos'è il contraltista? Il contraltista di fatto è un contralto uomo, è un uomo che canta le parti molto alte, in genere per la voce maschile. E allora vi lascio un po' con Pergolesi, poi torniamo alla lettura di oggi. Ecco, allora questo era lo Stabat Mater di Pergolesi, come vi dicevo. Il primo libro di cui vorrei parlarvi oggi, da cui vorrei leggervi qualcosa, è un memoire, un libro autobiografico, si intitola Compiti a casa ed è l'ultimo libro scritto da Jeff Dyer. Compiti a casa si intitola, lo pubblica il Saggiatore nella traduzione di Katia Bagnoli. Jeff Dyer, nato a Cheltenham nel 1958, è considerato uno dei più importanti scrittori inglesi contemporanei. Le sue opere di narrativa e saggistica sono state tradotte in 24 lingue. Il Saggiatore ha pubblicato Sabbie bianche, Il colore della memoria, Zona, Natura morta con custodia di Sachs e tanti altri. Di cosa si parla in questo libro? Romanzo di formazione, memoir letterario, riflessione narrativa sulle classi sociali, Compiti a casa è il racconto di come Jeff Dyer sia passato dall'infanzia in una casa modesta di un'anonima cittadina inglese alle burne e aule dell'Università di Oxford. Un ritratto autobiografico che si allarga fino a diventare quello di un'intera epoca, di una nazione e di un mondo alle prese con i rapidi cambiamenti collettivi degli anni 60 e degli anni 70. Quella del piccolo Jeff è un'infanzia ordinaria, caratterizzata da armi giocattolo e soldatini di plastica, zuccheri raffinati, cowboy e James Bond, televisione, cibo in scatola, un padre molto tirchio, una madre bravissima a confezionare maglioni di lana per il suo unico figlio. Un repertorio canonico per una famiglia della middle class inglese, nel pieno dell'era del welfare e del consumismo, ma che la scrittura di Dyer trasforma in un atlante dettagliato con cui muoversi lungo la propria vita e il proprio tempo. In quest'opera il suo sguardo si focalizza su quella linea d'ombra che è l'adolescenza, in tutte le sue declinazioni, il complicato passaggio alle superiori, le avventure e le delusioni amorose, la scoperta della musica e della passione per i libri, facendone lo strumento attraverso cui leggere le dissonanze e i cortocircuiti della società contemporanea, quella del passato e quella ancora più confusa, del presente. In Compiti a casa, Jeff Dyer dimostra che non è necessario aver vissuto una vita incredibile per descrivere qualcosa di universale. Con il consueto sguardo autoironico e tagliente, Dyer trasforma l'ordinario in rivelazione, leggendo nei mille dettagli della propria infanzia le forze invisibili che ci plasmano tutti. La rivelazione di come, dentro ciò che sembra una storia privata, si nasconde l'esperienza comune del diventare se stessi. Ecco, queste erano le informazioni contenute nelle due alette di questo bel libro. E adesso partirei direttamente con la lettura dal primo capitolo, Fairfield Walk. Abbiamo vissuto qui, mia madre, mio padre e io, dal 1958, anno della mia nascita, fino al 1970, quando avevo 11 anni. Mia madre andava fiera del fatto che la nostra fosse l'ultima di una fila di case a schiera, praticamente una bifamiliare insolitamente estesa. Anche senza questo incremento di status, era un edificio ricco di fascino. I mattoni delle facciate di tutta la schiera, rivolte a est, avevano un rivestimento di smalto segnato qua e là da crepe a ragnatela. Erano i danni provocati dal fuoco nemico durante la Seconda Guerra Mondiale. I tedeschi non solo avevano attraversato la Manica, ma in qualche modo erano riusciti ad arrivare nel Gloucestershire, risalendo Fairhaven Street fino alla prima linea di Fairfield Walk. Pur essendo storicamente inesatta, questa nostra convinzione dimostrava quanto la guerra fosse ancora vicina per i ragazzi cresciuti negli anni 60. Sul retro delle case c'era un vicolo con un'ampia striscia d'erba al centro ed erbacce che crescevano a destra e a sinistra. A metà strada, questo passaggio sterrato ne incontrava un altro, perpendicolare e in egual modo pieno di pozzanghere, che correva tra Fairfield Avenue e Fairfield Park Road. Era qui che giocavano i bambini di tutti i vari Fairfield. Se davanti alle case il conflitto era giunto al termine, nei vicoli, sul lato più lontano della storia, i combattimenti continuavano senza sosta. Tutti i nostri giochi, non sorvegliati dagli adulti, avevano a che fare con la guerra. Benché si ispirassero in gran parte alla Seconda Guerra Mondiale, le armi che impiegavamo erano astoriche, provenienti dal selvaggio West dei cowboy, pistole a tamburo dotate di fondine, e dei pelle rossa, archi e frecce con ventose al posto delle punte acuminate, dalle crociate, spade, scudi, un assortimento di armatura di plastica, e dallo spionaggio contemporaneo. James Bond, organizzazione Ankle. Tutto ciò che in tempo di guerra era stato di metallo, nella nostra versione era rimodellato in plastica. Io possedevo sia una Tommy Gun di plastica nera, sia, come molti miei amici, un elmetto di plastica verde. Dato che la funzione di questi elmetti era proteggerci, diventava accettabile colpire Keith Williams in testa, sull'elmetto di plastica, con la mia Tommy Gun. L'elmetto fece il suo dovere, lui non riportò lesioni. Ma la canna della mia pistola si staccò e restò appesa alla cinghia di plastica color khaki che la univa al calcio di finto legno. Un'arma preziosa era stata ridotta in pezzi di plastica tutti storti. Io, fisicamente illeso, dovetti tornare con la mia pistola mortalmente ferita al posto di soccorso che rispondeva al nome di casa. Quella sera mio padre provvide a incollare i pezzi, però l'arma rimase fragile, più di quanto fosse prima della rottura. E dopo di allora dovette essere maneggiata con una cautela inadatta alle esigenze della battaglia. La guerra continuò a infuriare con una determinazione che applicò il discorso di Churchill sui combattimenti sulle spiagge e sulle zone di sbarco prima all'arena dei cibi conservati e poi a quella della vegetazione spontanea. Quando non avevamo più munizioni per le nostre pistole Sekiden, al posto dei pallini color argento usavamo piselli surgelati. Se le armi si inceppavano perché scongelandosi i piselli diventavano mollicci, ci arrangiavamo con dardi in grado di perforare i maglioni. Erano furasacchi, le spighe di orzo selvatico che crescevano in ciuffi ondeggianti ai margini del vicolo. Quel vicolo era una sorta di terra di nessuno, nel senso che era appannaggio quasi esclusivo di noi bambini. E l'unico conflitto che non trovava posto nei nostri giochi era la Prima Guerra Mondiale. Sempre presente nel regno della memoria e del parentado, il nonno di Gary Hunt non mancava mai di calarsi le braghe per mostrarci le rose e cicatrici delle ferite da scheggia dei proiettili d'artiglieria e della Somme. Era del tutto assente dal nostro terreno di gioco, la trincea del vicolo. Più che una guerra con obiettivi e schieramenti ben definiti, lo scontro senza vincitori in cui ci impegnavamo era un vortice di alleanze mutevoli, dove i prigionieri venivano rilasciati senza preavviso, i feriti si riprendevano all'istante e i morti tornavano in vita nel giro di pochi minuti, spesso riprendendo le armi a beneficio della parte che li aveva appena ammazzati. Mentre nella guerra vera e propria essere colpiti, feriti, catturati o uccisi erano le cose peggiori che potessero capitare a un soldato, per noi erano le esperienze più attivamente ricercate. Volevamo essere uccisi, rotolare e, brevemente, morire. E ci sentivamo ingannati se ci veniva negata questa prova definitiva della nostra piena partecipazione ai combattimenti. Alcuni veicoli civili non mimetizzati, una Triumph Herald color malva, una Ford Anglia blu, avanzavano lentamente tra le pozzanghere anfibie, ma con un traffico tanto rado non correvamo alcun pericolo. Le ginocchia sbucciate e qualche piccolo taglio erano un inconveniente minore, elementi di realismo, e le bambine applicavano bende che erano fazzoletti e medicazioni immaginarie. E in tutti quei giochi c'era una caotica mancanza di cattiveria. Il rumore costante, gli ordini urlati, le richieste di altre munizioni gridate, le esplosioni vocali, il ratatatatà delle mitragliatrici, era la prova udibile di una tranquillità più profonda di quella che avrebbe mai potuto essere trasmessa dal silenzio. Fare la guerra significava essere in uno stato di pace attivo, immersi nella soddisfazione di un amore condiviso per tutto ciò che era marziale. A una certa ora gli adulti uscivano per dichiarare la tregua notturna e suonare la ritirata. I compagni d'arme tornavano a casa insieme a giocare ancora con i fratelli. Io tornavo da mamma e papà a giocare con i miei soldatini. Nel nostro giardino, sul davanti della casa, con il suo quadrato di prato cosparso di margherite e fiori su tre lati, falciato spesso e spianato con un pesante rullo, c'era molta più quiete. Naturalmente combattevamo ancora. Una diapositiva mostra me e il biondo Keith in una piscina per bambini con le sponde rosse, a galla nel prato verde Kodachrome, mentre ci spruzziamo addosso acqua con le bolle da flaconi di detersivo per i piatti Fairy Liquid. La vita ha scattato immagini senza macchina fotografica di me e mia madre che giochiamo a badminton 2 contro 1 con mio padre. Le racchette erano incordate in modo così lasco che il nostro gioco si fermava all'istante quando il volano gommoso, invece di rimbalzare sulle corde, vi rimaneva silenziosamente incastrato, come una creatura catturata da una rete. Noi tre ci guardavamo intorno, momentaneamente sconcertati dall'improvviso arrestarsi del tempo. Ecco, qui interrompo un attimo la lettura perché volevo proporvi una riflessione, no? sul brano che abbiamo appena letto. Non so quanti anni abbia Dyer, però insomma, è nato nel 58, ok. Tutto il Novecento è stato permeato da questa cultura della guerra, no? Soprattutto attraverso il gioco rendeva la guerra una cosa normale per noi bambini, la rendeva... ci abituava, ci condizionava a intenderla come un fatto accettabile, a intenderla come un elemento che poteva accadere e che qualora fosse accaduto andava accolto, andava accettato come parte del senso delle nostre società. Sono diversi anni ormai che si discute di questa cosa, no? Di questo elemento, di come... di quanto fosse onnipresente l'idea della guerra nella cultura popolare, al cinema, nei film, nella TV, nei giochi di noi bambini. Io ricordo che giocavo con i soldatini, a un certo punto avevo cominciato anche a costruire dei modellini di aeroplani militari, di carri armati. Non ho mai posseduto un'arma giocattolo, questo no. Forse mi interessava di più giocare con i soldatini con i quali inscenavo delle enormi battaglie. In qualche modo era già un modo per raccontare delle storie, forse. Tuttavia, ancora oggi, quando vedo al parchetto dei bambini che giocano con le armi e fingono di spararsi addosso, ecco, mi viene un brivido, perché ormai dovremmo sapere che non credo che non sia proprio il caso, no? Di dare a dei bambini delle armi giocattolo. E aggiungo anche quest'altra riflessione: non ho mai visto una bambina con un'arma in pugno. Si vedono sempre più bambine che fanno degli sport che un tempo erano esclusivo appannaggio maschile. Ci sono molte bambine che giocano a calcio, che fanno parte delle squadre, per esempio. Non ho mai visto una bambina con una pistola, magari sì, quelle specie di fucili a pompa per sparare l'acqua, ma quella mi sembra un'altra cosa. Le armi a forma di arma non le ho mai viste in mano alle bambine. Ecco, sarebbe bello arrivare a un punto in cui si fa una riflessione e si dice: beh, insomma, potremmo bandire, no? Le pistole giocattolo, le bombe giocattolo, i mitragliatori giocattolo. E perché solo così credo che si possa provare a costruire una società in cui la pace può essere davvero intesa come un elemento possibile e non come il solito frutto dell'idealismo stupido di qualche fricchettone. Non è così. Va bene, scusate questo excursus, riprendo con la lettura. Trattandosi dell'ultima casa della schiera, sul lato c'era un'ulteriore striscia di terra, un vialetto di cemento con una stretta fila di piante accanto allo steccato scuro e nodoso, la cui unica funzione era di tenere a bada la strada. Lo steccato, alto circa un metro e mezzo, veniva regolarmente trattato col creosoto da mio padre, appassionato applicatore, che si dedicava al trattamento di quello steccato con la stessa cura che metteva nell'applicazione di ossido rosso al telaio dell'altalena artigianale nel cortile sul retro. Forse anche questo faceva parte della sua funzione. Esisteva per essere trattato col creosoto, lo steccato. Dalla strada io e Gary lanciavamo palline da tennis consumate contro il muro laterale della casa, una scogliera di mattoni senza finestre, e le prendevamo al rimbalzo. Questo gioco iniziò soltanto dopo, ma non sarebbe stato possibile durante, il periodo fortunatamente breve successivo al licenziamento di mio padre dalla Gloucester Aircraft Company, nel quale aveva lavorato di notte alla Nylon Spinners, dormendo di giorno. Man mano che lanciavamo la palla sempre più in alto, il gioco si trasformò in una sfida più ambiziosa. Farla entrare dritta nel comignolo per farla scendere lungo il camino, una forma estrema di pallacanestro. Non ci riuscimmo mai, e anche se ci fossimo riusciti, la palla, annerita nel percorso, avrebbe lasciato macchie scure di fuliggine rotolando nel tinello abitato o nel salotto intonso. Un fallimento simile si verificò quando John Bude e io provammo a sparare agli uccelli con il suo fucile ad aria compressa difettoso. Non ne colpimmo nemmeno uno, peccato, perché avevamo una gran voglia di uccidere qualcosa. E non fui nemmeno capace di catturarne uno con la trappola rudimentale che avevo predisposto sul nostro praticello, ignaro in quel momento del bisogno atavico da cui originava il mio impulso. La trappola altro non era che un setaccio rovesciato tenuto alzato da un bastoncino legato con una cordicella al mio nascondiglio col portico. Una volta che gli uccelli fossero stati attirati da un'esca di semi, io avrei tolto il bastoncino. Ma loro non ne venivano mai attirati, perché avevano più esperienza di me nella scienza dell'intrappolamento. Li tenni d'occhio per un lungo tempo, che in realtà forse fu breve, e poi, come accade nell'infanzia, persi interesse nella cosa. Una trappola più efficace, allestita nel cortile, consisteva in un barattolo riempito di acqua e marmellata, in cui le vespe andavano ad annegare. Ma a cosa serviva? Una misura pensata per ridurne la minaccia attirava le vespe con un'efficacia che la trappola per uccelli non aveva neanche lontanamente raggiunto. Forse progetti come questi erano una pallida versione o un residuo addomesticato dell'istinto preistorico di cacciare, intrappolare e uccidere. Nell'era dei cibi pronti era un istinto che non serviva a niente, ma in me era innato. Il padre di mio padre era stato un ortofrutticoltore, ma suo padre era un uccellatore. Un mestiere che evoca il Wessex di Thomas Hardy, uno dei tanti legami, quasi un lignaggio, che ci collegano a una vita più a sud e a ovest, più antica e più rustica della nostra. La casa aveva 4 locali, 2 su e 2 giù. Al primo piano 2 camere da letto, la mia e quella dei miei genitori, e un bagno. Nel cortile, accanto alla rimessa del carbone, c'era un gabinetto che da dicembre a marzo rimaneva fuori uso, perché mio padre chiudeva l'acqua e svuotava la cassetta per evitare che gelassero le tubature. L'equivalente idraulico del dare il creosoto allo steccato, ulteriore prova che gli elementi ce l'avevano con noi. Ogni anno a un certo punto comparivano le formiche volanti, apparentemente provenienti da questo gabinetto esterno. Era come una versione in scala ridotta e urbana di una piaga medievale che minacciava i raccolti. Le uccidevamo versandoci sopra dell'acqua bollente. Dico così, ma dato che non ci sarebbe stato permesso di accedere all'acqua davvero bollente, con tutto il potenziale di mutilazione che portava con sé, è molto probabile che ci limitassimo a rinfrescarle con acqua tiepida. A pian terreno c'erano la stanza affacciata sul giardino, che non veniva quasi mai utilizzata, e un tinello con un tavolo da pranzo quadrato, molto verniciato, marrone scuro e allungabile, strausato, in parte perché la cucina era troppo piccola per contenerne un altro. La sera mio padre si lavava e si faceva la barba in cucina, con l'acqua nella bacinella rossa che diventava grigia per il sapone e i peluzzi. Si lavava le orecchie infilandoci un dito, e poi tirandolo fuori con forza sufficiente a produrre uno schiocco, e se arrivava a me così forte, per lui doveva essere un rumore esplosivo. Durante l'intera operazione teneva addosso la camicia, ripiegando il colletto all'interno affinché non si bagnasse. Il bastoncino di sapone da barba, che sembrava al tempo stesso una montagna ammorbidita dalla neve, e un gelato molto leccato, ma impossibile da sciogliere, e il pennello con cui lo metteva sulla faccia erano come prospettive totem di una virilità lontana. Le lamette non venivano buttate via, ma rimesse nella loro scatola per essere usate da mia madre al fine di radersi gli stinchi. Dopodiché ancora non venivano buttate. La loro vita funzionale era terminata, eppure avevano un possibile uso non ancora scoperto, anche se ormai erano senza filo, al punto da rendere quasi impossibile persino il suicidio. Avendo una determinazione sufficiente, si sarebbe potuto tentare di segarsi i polsi, ma lo sforzo e il tempo necessari avrebbero risvegliato un senso di scopo sinonimo di volontà di vivere.
They think I do not know the road I'm taking. If you meet me on the way, hesitating, that is just because I know which way I will choose. The corridors of discontent that I've been traveling. Lonely search for truth. The world's so frightening. Nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Ooh, I don't wanna know your secrets. Ooh, they lie heavy on my. Thinks you are the ground. You're looking so frightened. Nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Ooh, I don't wanna know your secrets. Ooh, they lie heavy on my.
Richard Ashcroft a Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Questa era Break the Night with Color dal suo disco del 2006, Keys to the World. Quindi siamo rimasti nel Regno Unito, siamo partiti dal Galles con i Manic Street Preachers e poi vi ho letto qualche passo da questo bel libro di Jeff Dyer, Compiti a casa. È un memoir, di fatto, il racconto della sua vita, pubblicato dal Saggiatore nella traduzione di Katia Bagnoli. Bene, adesso vorrei leggervi qualcosa da un libro da cui vi ho già letto dei passi. Sto parlando di Storia mondiale dell'Italia, a cura di Andrea Giardina, editori La Terza. Raccoglie una nutritissima serie di articoli che affrontano la storia italiana anche in collegamento, come dice chiaramente il titolo, con la storia del mondo. Oggi volevo leggervi questo articolo, perché è ripetita Juvent, che si intitola così, 2000 avanti Cristo, profughi dall'Oriente. L'autore è Mario Lentano. Nei miti delle origini, l'Italia è meta di un intenso movimento di uomini e culture provenienti da Est. Giano e Saturno, gli aborigeni ed Evandro, fino naturalmente a Enea, sono tutti profughi, migranti e viaggiatori che attraversano il Mediterraneo in ogni direzione. Come immaginavano gli antichi la storia più remota dell'Italia? Quali popoli la abitavano? Quali eventi ne caratterizzarono la storia? Rispondere a queste domande non è facile, anche perché prima occorre precisare a cosa ci riferiamo quando parliamo di Italia, un termine che indicava in origine solo un territorio molto circoscritto, corrispondente alla parte meridionale dell'attuale Calabria, e che anche più tardi, in piena età classica, arriva tutt'al più a comprendere l'area peninsulare propriamente detta, escludendo sia la pianura padana, che faceva parte della Gallia, sia le isole Sicilia e Sardegna, che per i romani erano già province, cioè territori conquistati con la forza delle armi e amministrati da un governo di occupazione, i cui funzionari venivano inviati periodicamente dalla capitale. Quando dunque nelle prossime pagine parleremo di Italia, useremo questo termine nel significato in cui lo intendevano gli antichi e non in quello divenuto familiare ai moderni. Per i romani, naturalmente, l'Italia è anzitutto il Lazio, uno spazio che nel mito sembra caratterizzarsi in primo luogo per il fatto di essere terra d'asilo per stranieri delle più diverse provenienze. Il più antico tra questi esuli era stato addirittura un dio, Saturno. Coinvolto nelle lotte di potere che laceravano le prime generazioni divine e scacciato dall'Olimpo, questi aveva infatti cercato rifugio nel Lazio. Secondo il mito, anzi, anche l'origine di quest'ultimo nome, Latium, era legata alla peripezia di Saturno. I romani connettevano infatti il toponimo al verbo latere, nascondersi, e lo spiegavano proprio con il fatto che lì il dio aveva trovato un sicuro nascondiglio. Quanto all'Italia nel suo insieme, essa costituiva la Saturnia Tellus, la terra di Saturno, e Saturnia era anche il nome di un insediamento fondato dal dio sulla cima del futuro Campidoglio. Agli indigeni dai quali era stato accolto, dispersi sui monti e abituati a vivere di rapina, il dio aveva poi insegnato l'agricoltura e l'arte di creare società ordinate che obbedivano a leggi comuni. E c'era persino chi raccontava che proprio sotto il regno di Saturno fosse fiorita la cosiddetta età dell'oro, un'epoca di pace e abbondanza nella quale i beni erano in comune e la terra produceva i suoi frutti senza essere lavorata. Non tutti però erano d'accordo con questa ricostruzione. Altri sostenevano infatti che Saturno fosse stato preceduto da Giano, dio degli inizi e signore dei passaggi, raffigurato con due volti posti l'uno sul rovescio dell'altro, a indicare la sua capacità di vedere tanto il passato quanto il futuro. Come divinità degli inizi, Giano era particolarmente indicato per il ruolo di sovrano più antico del Lazio. Ma i miti sono, come sempre, una messe di varianti nella quale sarebbe vano chiedersi dove stia la verità. Ed ecco che altre versioni della storia facevano di Giano un principe greco giunto in Italia perché il suo paese non offriva spazio alle sue ambizioni, e poi divinizzato dopo aver introdotto nel Lazio il culto degli dei e i riti religiosi. Quanto agli abitatori più antichi dei Sette Colli, l'area dove un giorno sarebbe sorta Roma, un racconto molto antico riconosceva questo ruolo a un altro profugo, Evandro, un greco d'Arcadia giunto in Italia sotto la guida della madre Carmenta, forse per sfuggire a un torbido passato, di lui si diceva infatti che avesse ucciso il padre, e qui insediatosi sull'altura del Palatino. A Evandro si attribuiva tra l'altro l'introduzione dell'alfabeto, mentre Carmenta era versata nella difficile arte della profezia, tanto che dal suo nome, secondo alcuni, veniva il latino Carmen, con il quale si designava un testo poetico, il responso di un oracolo, una formula magica, in ogni caso una parola potente, capace di avere effetti sulla realtà. Di Evandro, il mito raccontava peraltro che avesse scacciato dalle loro sedi i precedenti occupanti, identificati nelle fonti con l'antico popolo degli aborigeni. Siamo finalmente di fronte agli abitatori originari del Lazio? Parrebbe di sì. Cosa potrebbe esserci di più originario di un popolo che contiene la parola origine nel suo stesso nome? Eppure gli antichi sono tutt'altro che unanimi sul punto. Per qualcuno gli aborigeni erano i superstiti del diluvio universale, discesi dalle montagne dopo il passaggio del cataclisma e il ritiro delle acque. Per altri si trattava invece di nomadi di sangue misto senza fissa dimora, sorta di briganti dediti alla pastorizia e al furto di bestiame. Anche il loro nome non aveva nulla a che fare con la nozione di origine, perché suonava inizialmente aberrigeni e alludeva dunque alla loro condizione di erranti, di migranti confluiti dopo un lungo vagare nel sito della futura Roma. Infine non mancava chi facesse degli stessi aborigeni i remoti discendenti di un'antica migrazione greca, precedente di molte generazioni alla guerra di Troia e proveniente forse dall'Arcadia, come poi sarà per il contingente guidato da Evandro. In tutti questi racconti, l'Italia appare dunque come la meta di un intenso movimento di uomini e culture provenienti da Est. Né le cose cambiano se pensiamo a quello che da un certo momento in avanti diventa il mito delle origini per eccellenza, nel quale i fondatori di Roma, i gemelli Romolo e Remo, discendono da un profugo troiano scampato alla distruzione della sua città e approdato nel Lazio dopo un viaggio che lo ha visto toccare le coste della Grecia, le isole dell'Egeo, la Sicilia e forse perfino i lidi settentrionali dell'Africa. Il mito di Enea è molto antico e non sappiamo precisamente quando i romani abbiano scelto di fare dell'eroe omerico il proprio capostipite. Quello che conta però è che anche in questo caso l'origine della città viene ricondotta a una matrice straniera. Persino il nome di Roma, in una delle tante varianti del racconto, deriva da quello di una giovane troiana che, stanca della lunga navigazione, aveva indotto con uno stratagemma gli altri esuli a stanziarsi in terra italica. La cittadinanza romana è molto più un fatto giuridico che etnico, e la classe dirigente romana seppe farne per secoli un uso sapiente e flessibile, capace di includere elite locali, città alleate, singoli benemeriti o interi popoli, in un processo a cerchi concentrici progressivamente più ampi, che finirà in ultimo per comprendere tutti gli abitanti liberi dell'impero. Il fatto di pensarsi come frutto ab origine di innesti successivi, di apporti plurali e molteplici, insieme riflette e fonda questo tratto di lungo periodo della storia e della cultura dei romani, escludendo che vi fosse mai stata una qualsiasi purezza di sangue da salvaguardare e da difendere. Bene, questi erano alcuni passi di questo bel testo di Mario Lentano, Profughi dall'Oriente, contenuto in Storia Mondiale dell'Italia, cura di Andrea Giardina. Mi piace rimarcare, magari sai, a furia di sentirselo dire, finalmente lo capiremo, la chiusa di questo pezzo. Escludendo che vi fosse mai stata una qualsiasi purezza di sangue da salvaguardare e da difendere, no? Questa idea della purezza di sangue è un'idea che viene poi creata da arte e utilizzata a livello politico come strumento di divisione, come motivo per tenere chiusi i confini in qualche modo, motivo per limitare la libertà di movimento delle persone. Cosa che fa molto più ridere in un paese come il nostro, che è una penisola che è stata al centro del bacino culturale e commerciale più importante dell'antichità, il Mar Mediterraneo. E quindi anche le nostre origini sono origini di mescolanza. E adesso, come d'abitudine, mentre la puntata sta correndo verso la sua scadenza settimanale dei 56 minuti, vi ricordo alcune cose come al solito. Allora, innanzitutto, se volete contattarmi potete scrivermi un'email a info@fabrizio-coppola.net oppure mi trovate su Instagram e su Facebook, lì trovate anche tutti i miei appuntamenti, le mie attività, le varie cose che faccio. E a proposito delle cose che faccio, vorrei ricordare, ve l'avevo già detto la settimana scorsa, questa sera di domenica 31 maggio sarò al Lago di Paderno dalle 19 e farò il mio spettacolo su Springsteen, Bruce Springsteen, cantato e raccontato da Fabrizio Coppola. L'ingresso è gratuito. E il Lago di Paderno, non so se ci siete mai stati, ma è un posto molto bello nella zona nord Milano, direi Brianza, e c'è possibilità di bere e di mangiare, insomma, se volete venire vi aspetto, e se venite, come vi dico sempre, palesatevi alla fine del concerto o prima del concerto, insomma, conosciamoci, che mi fa sempre piacere. Poi volevo dirvi anche che terminato il mio ciclo di incontri letterari di quest'anno, i percorsi letterari, ho subito lanciato il primo appuntamento di un ciclo che andrà avanti fino alla fine di quest'anno, in cui leggeremo e parleremo e analizzeremo libri di fantascienza, ucronia, distopia. E partiamo il 22 giugno dal vivo qui a Milano, sempre da Altro in via Brioschi, con L'uomo nell'alto castello o, traduzione precedente del titolo, La svastica sul sole di Philip K. Dick, un libro che immagina un mondo in cui alla fine della seconda guerra mondiale il Terzo Reich e l'impero del Sol Levante escono vittoriosi dal conflitto. L'America viene smembrata in tre zone, una occupata dai nazisti, un'altra occupata dai giapponesi e una fascia centrale che mantiene una sua indipendenza. Ed è un questa è un'ucronia, cioè è un libro che immagina che alcuni eventi storici reali abbiano preso una piega diversa dal modo in cui poi sono effettivamente andate le cose. E mi piaceva iniziare questo ciclo, che poi vedrà anche le opere di Orwell, Huxley, Zamyatin, che è uno scrittore russo, un precursore della fantascienza. Pubblica il suo Noi nel 1921, un libro che influenzerà sia il lavoro di Orwell che quello di Aldous Huxley e Ursula Le Guin anche. Quindi saranno cinque incontri. Cominciamo da questo primo con Philip K. Dick il 22 gennaio, sempre dalle 19.30, qui in presenza a Milano da Altro, e poi il 24 alle 18 lo facciamo anche online. E vi prenotate come al solito al link che trovate sulle mie pagine social, sia su Facebook che su Instagram, o se avete dubbi, domande, potete scrivermi direttamente all'email che dicevo prima, info@fabrizio-coppola.net. Poi invece il 19 giugno tornerò al Circolo dei Lettori di Novara, dove anche quest'anno ho tenuto un ciclo di incontri letterari. Sono stato invitato a far parte di un evento in cui si festeggiano i 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe, e il mio compito il 19 giugno sarà quello di raccontarvi Blonde, il romanzo di Joyce Carol Oates, che in qualche modo mette insieme fiction e vera biografia di Marilyn per fornirci un profilo chiaramente romanzato, ma non meno interessante, della vita burrascosa di Norma Jean, a partire dal legame con la madre, l'assenza del padre e via via tutti gli accadimenti che ne delineeranno sia la carriera che la vita intima e personale. Quindi il 19 giugno, sempre ingresso gratuito, bisogna prenotarsi come al solito, credo, sul sito del Circolo dei Lettori di Novara, lì trovate tutte le informazioni. Bene, direi che anche per questa domenica è tutto. Come sapete, le puntate le potete riascoltare in podcast dove e quando volete, le trovate sulla pagina dedicata alla mia trasmissione sul sito di Radio Popolare, quindi lì trovate tutte le puntate arretrate, potete riascoltarle quando volete. A me non resta che dare appuntamento a domenica prossima per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Io vi lascio con... ho scoperto di recente che i miei amati War on Drugs hanno pubblicato un disco dal vivo, e io vi lascio con la cavalcata di 7 minuti di uno dei miei loro brani preferiti, che è Strangest Thing, e vi lascio con loro. Vi auguro una buona domenica a tutti e a tutti, e ci risentiamo domenica prossima. Ciao! In the reason.